Radio Immagina.
Bentornata nei nostri studi all'onorevole Irene Manzi, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e con piacere ben ritrovati.
Lo ricordo, deputata del Partito Democratico e responsabile scuola, istruzione e povertà educativa nella segreteria del Partito Democratico. Parleremo oggi molto di scuola, guardando all'inizio del prossimo anno scolastico, visto che mancano poche ore, la prossima settimana si torna sui banchi. Torneremo a parlare naturalmente di cronaca, dei fatti di Caivano, alla luce anche di questo decreto del governo, un decreto che il governo sta mettendo a punto proprio in queste ore. Partiamo però da un'altra emergenza del nostro paese, che è la questione femminicidi, perché c'è un'altra vittima, è la 79esima dall'inizio dell'anno, un omicidio che si è consumato ieri sera nel Trapanese, dove un uomo ha ucciso a colpi di arma da fuoco la sua ex compagna originaria di Salemi. La vittima si chiamava Marisa Leo, aveva 39 anni, lavorava presso le cantine Colomba Bianca, dove si occupava di marketing. L'omicida, Angelo Reina, di 42 anni, invece gestiva un vivaio di famiglia nelle campagne del Marsalese. Da questa relazione era anche nata una bambina. I due non stavano più insieme da anni. L'uomo, dopo aver ucciso la donna, si è sparato un colpo d'arma da fuoco, togliendosi la vita. Il sindaco di Salemi ha annunciato il lutto cittadino. L'emergenza resta, onorevole Manzi.
L'emergenza resta ed è stata un'estate davvero terribile, se guardiamo alle spalle, ma non solo un'estate, perché 79 vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno ci dicono che non sono state. È stata veramente una strage e soprattutto un fenomeno che non solo non può lasciare indifferenti, ma penso che ci debba invitare tutti quanti, tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, ad uscire anche dalle dinamiche di contrapposizione politica e di mettere in campo una strategia. Ci sono interventi, ci sono azioni, ma davvero una strategia che è anche non solo di tipo penalistico, ma è anche culturale ed educativa, perché quello a cui abbiamo assistito in questi giorni, i fatti tragici che hanno coinvolto anche minorenni, tra l'altro, che di violenza e di grave degrado anche in cui si sono collocate, di vera e propria oggettificazione anche di quello che è il corpo femminile, ci spiegano che non bastano gli strumenti che ci sono in questo momento e si deve iniziare ad affrontare anche seriamente un'azione di promozione, di diffusione, di conoscenza di quello che è un'azione di educazione anche all'affettività. Ci sono anche, parlo dal mio campo ovviamente, che è quello scolastico, già nelle scuole si fanno, grazie anche a quella che è la legge 107 del 2015, delle azioni previste nel piano dell'offerta formativa di educazione, di sensibilizzazione, di confronto con le associazioni, con le realtà e di educazione vera e propria dei ragazzi e delle ragazze, ad un rapporto che guardi a come vivere, come gestire le proprie emozioni, i propri sentimenti, la percezione del proprio corpo, anche le dinamiche dei rapporti e delle relazioni tra i sessi. Penso che sia fondamentale. Poche settimane fa, anche dopo questi fatti, ho lanciato un appello anche al ministro Valditara. Proviamo a confrontarci serenamente. Forze di maggioranza, convochi lui stesso, che è il ministro, che ha annunciato anche delle misure contro la violenza di genere, per confrontarci su un piano di azione complessivo, che non si limiti però solo alla ricorrenza del 25 novembre, che è una ricorrenza, che è la giornata internazionale per la violenza contro le donne, in questo caso di sensibilizzazione ovviamente, ma non basta questo, proprio perché la violenza c'è tutti i giorni, se leggiamo questi dati e queste notizie tragiche che quasi quotidianamente ci arrivano in questo caso. Quindi è necessario e fondamentale che tutte le istituzioni, le rappresentanze, le istituzioni, gli enti locali, le associazioni che lavorano in questo campo siano sentite. Lavoriamoci insieme, non superiamo anche quelli che possono essere steccati di governo in questo caso, perché l'emergenza è troppo seria. per poter stare ognuno nel
o
nel
da
proprio
una parte
ambito.
O dall'altra, certo. Allora, per comunicare con Radio Immagine, per intervenire all'interno del nostro filo diretto, il numero è il 342 14 26 902. Onorevole Manzi, già diverse domande sono arrivate per lei, poi le vedremo nel corso di questo approfondimento. Intanto ringrazio e saluto, perché ci ha raggiunto in collegamento un altro ospite, è un professore, un maestro di strada, il professor Cesare Moreno, benvenuto a Radio Immagine.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie. E grazie per essere con noi. Allora, onorevole Manzi, sta arrivando questo decreto Caivano, c'è una stretta sul rispetto dell'obbligo scolastico, si parla di una pena fino a 2 anni di carcere per i genitori e la perdita del diritto all'assegno di inclusione in caso di inadempienza, c'è anche nel decreto un aumento dei fondi a disposizione delle scuole del mezzogiorno, vedremo se effettivamente è così, e poi un incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia d'età 0-2 anni. È quello che serviva? Mi dà intanto un suo giudizio complessivo su questo lavoro che il governo sta mettendo
in piedi. Che la logica penalistica, strettamente penalistica, che un po' connota anche tante norme di questo decreto, secondo noi non è la strategia giusta e efficace. I genitori, ovviamente, gli abbandoni scolastici sono un fenomeno che va contrastato, ma va contrastato non soltanto con un procedimento penale, va contrastato con un lavoro sulla comunità, in questo caso sulle famiglie, sull'assicurare dei presidi educativi efficaci, anche una didattica anche efficace per contesti che riguardano il mezzogiorno, come riguardano anche tante realtà in Italia, perché l'emergenza ovviamente sud è un'emergenza forte, se andiamo a guardare quelli che sono i dati anche della dispersione scolastica.
Poi li vedremo, perché Save the Children non più tardi ieri, no, ha fornito gli ultimi numeri.
Ha fornito il proprio rapporto di inizio anno scolastico in questo caso. Serve un lavoro che porti più docenti, ma docenti che chiaramente rispondano effettivamente a quelli che possono essere i bisogni didattici delle comunità, non soltanto basandosi sui dati invalsi, che sono utili strumenti di lettura della realtà, ma non bastano da solo. Serve costruire quelli che sono i patti educativi di comunità, la comunità educante, quindi che coinvolge in questo caso il territorio, le parrocchie, gli enti locali, le associazioni che operano sul territorio, nel costruire dei progetti personalizzati per quelle comunità, e servono risorse ovviamente per poter costruire i patti educativi di comunità, ma pensare che solo con la sanzione sicuramente si viene incontro a un bisogno percepito di sicurezza, ma la sanzione da sola non è sufficiente. Tra l'altro, riguardo proprio la misura che riguarda per esempio i servizi per l'infanzia da 0-2 anni, quella misura, insomma, circolano delle bozze, va a raccogliere in realtà una serie di economie che ci sono in vari capitoli di bilancio dello Stato per provare a raggiungere quello che è l'obiettivo del target del PNRR riguardo proprio gli asili nido. Però non è andando a raccogliere economie che si realizza realmente un piano efficace anche per i servizi dell'infanzia, per centrare quel tipo di obiettivi. Per cui diciamo che si rincorre sempre la notizia, però non è rincorrendo sempre la notizia di cronaca o di attualità che si riesce realmente a mettere a frutto una strategia che riguarda più ambiti. Cito solo un esempio: si parla appunto di presidi scolastici. Con il dimensionamento scolastico il governo andrà a tagliare solo in Campania nel prossimo triennio circa 160 autonomie scolastiche, quindi dirigenze in questo caso, che finiranno sotto un unico istituti scolastici, sotto un unico dirigente, per esigenze appunto anche di spesa in questo caso, ma togliendo ulteriori presidi, un dirigente scolastico ovviamente che ha più plessi scolastici sempre di più sotto la propria giurisdizione, potrà essere realmente efficace assicurare azioni di controllo, di contrasto puntuale a quelli che sono fenomeni come quelli di cui parlavamo poco fa. Sembra una strategia un po' strabica in
non troppo
in
lungimirante sicuramente. Professor Moreno, allora sì. Lei Caivano la conosce bene, no? Conosce bene i ragazzi di Caivano. Sì, lei ha detto intanto una cosa interessante, poi le chiederò anche un suo giudizio sul decreto Caivano. Dice: il problema dei ragazzi che conosco è che non hanno di fronte adulti responsabili. Mi spiega meglio?
Sì, adulti che rispondono, perché responsabile significa rispondere, quindi ci sta adulti che rispondono sul rispetto degli orari, adulti che organizzano la colazione, il pranzo e la cena negli orari deputati, nei luoghi deputati, adulti che si occupano del loro tempo libero, adulti che gli dicono che le ragazze vanno rispettate, adulti che gli dicono che sì, una volta ogni tanto si può anche essere violenti, ma che le risposte violente non sono quelle giuste. Questo significa avere degli adulti responsabili, non degli adulti che gli insegnino le addizioni, la grammatica, la sintassi, eccetera. Gli adulti che gli dicono come ci si comporta nella vita, e soprattutto adulti che con la loro presenza fanno sentire che esistono gli altri, che non esisti solo tu, e che gli altri ti possono aiutare a crescere. Certo. L'idea che dovremmo avere tutti quanti noi è che non si cresce al di fuori delle relazioni. Invece pare sempre che le relazioni, l'amicizia, la solidarietà, eccetera, siano cose aggiuntive, sono cose essenziali. L'individuo non esiste se non all'interno delle relazioni. Ma questo non lo dicono neppure nelle facoltà di scienze dell'educazione.
Certo, senta professor Moreno, in tutto ciò come si inserisce questo decreto Caivano?
Guardi, per essere molto sintetico, il decreto Caivano è una raccolta di chiacchiere da bar trasformato in decreto legge. Allora, nelle chiacchiere da bar che si dice? Più galera ai genitori, più punizione ai ragazzi, abbassiamo l'età punibile. Ma non esiste nessuna ipotesi di efficacia di queste cose. Per esempio, un'osservazione banale è che la dispersione scolastica, intesa proprio come quella dei ragazzi che non vanno a scuola, ormai è ridotta ai minimi termini, numero uno. E chi non manda i figli a scuola, almeno quelli che io posso vedere da vicino, sta già in galera per altri motivi.
Certo.
Noi l'anno scorso abbiamo fatto un corso in cui c'erano ben 9 ragazzi su 20 che erano stati abbandonati dalla madre. Gli altri fanno questo, diciamo, di default da parte. Quindi a chi metto in galera? Brutti, deficienti, questi che scrivono le cose senza manco capire che cosa stanno facendo. Chi metto in galera se non ci stanno i genitori? Ci stanno 1500 famiglie monoparentali soltanto nel territorio che sta qui. Quindi perché hanno fatto questa cosa, 2 anni di galera ai genitori? Perché così al barro possiamo dire, se il governo come reagisce bene, 2 anni di galera, anzi gli hanno dati 4. Sono proprio cose ridicole. Io non perdo neppure il tempo a rispondere.
Perfetto, è stato molto chiaro, professor Moreno. Resti lì, naturalmente. Sento, onorevole Manzi, allora, intanto le chiedo, Manzi, se concorda su questa definizione, no? di chiacchiere da bar alla luce della risposta, e poi mi dice che cosa scrive Save the Children a proposito della questione, del grave problema che riguarda la dispersione scolastica.
Sono chiacchiere e pedagogia da bar sport, mi verrebbe da dire, per aggiungermi alle riflessioni importanti, oltre allo slogan che il professore ha condiviso con noi, rispetto anche a un contesto che reclama, un contesto territoriale in cui si verificano situazioni, vissuti concreti, in cui appunto è una strategia complessiva che riguarda la scuola, ma riguarda anche i servizi sociali, riguarda la presenza ovviamente delle istituzioni, in questo caso garantire una rete effettiva di protezione intorno anche alla famiglia, che a volte non è in grado di educare, perché gli esempi dell'adulto che sa fare l'adulto e che quindi accoglie e si prende cura del minore attraverso quei gesti, che sono tutti quei gesti che sono stati ricordati, porta con sé anche un'educazione, ovviamente un affiancamento delle famiglie che non sempre, insomma, che vivono una situazione anche di crisi come soggetto educativo, come agenzia quasi educativa. E Save the Children ci ricorda questo, il titolo tra l'altro del rapporto di quest'anno che Save the Children lancia sempre ogni anno prima dell'inizio, è il mondo in una classe. Quest'anno Save the Children si dedica in particolar modo a quelli che sono gli studenti stranieri, gli italiani, vorremmo che fossero italiani pieno titolo in questo caso, con un percorso di cittadinanza, che vivono il percorso scolastico in Italia, e ci racconta appunto anche una situazione più generale di quello che è l'investimento in istruzione del nostro paese, che dopo il Covid tende a scendere. C'era stato un investimento importante e significativo nei valori, appunto passa dal 4,8 al 4,1 e ancora non è vicino, insomma dovrebbe tendere a quella che è un allineamento con gli altri stati europei. Ci dice che le strutture educative da 0 a 2 anni, quelle di cui parlavamo poco fa e non a caso erano uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non sono presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. In realtà del Mezzogiorno non lo sono affatto in questo caso, o del Mezzogiorno, ma non solo le grandi periferie, penso alle aree interne che vivono problemi differenti di minori opportunità, differenti rispetto alle grandi periferie, ma che si ricollegano a un discorso a volte di minore opportunità anche per gli studenti. Ci dice che i dati di dispersione scolastica, tra l'altro, con tutte le variabili che non riguardano solo l'abbandono, quindi il perdersi per strada in questo senso, ma riguardano per esempio il livello di comprensione quando si finisce un percorso scolastico da parte, quindi le competenze in questo caso in certe materie che sono possedute dai ragazzi, significa comprensione di quello che è per esempio quello che viene insegnato a scuola, vuol dire uscita a volte anche precoce, vuol dire scarsa frequenza del percorso scolastico. Ci sono dei dati anche di studenti resi noti nelle scorse settimane che non possono essere valutati dalla scuola per la scarsa frequenza nel corso dell'anno scolastico. Sono ragazzi che si perdono per strada e quindi è chiaro che servono delle risposte a questo tipo di problemi, anche delle strategie che vogliono dire appunto maggior numero anche di strutture, di docenti, di percorsi personalizzati e quindi di una didattica anche che sia in grado di venire incontro alle particolarità anche dei bisogni concreti che vengono dai cittadini. Torno a dirlo un'altra volta, comunità educante, che vuol dire anche poter assicurare tempo pieno, per esempio. La comunità educante non è qualcosa di alternativo rispetto alla scuola o un parcheggio, diciamo, che interviene, è qualcosa che affianca e lavora insieme alla scuola. Ma quando pensiamo alle mense, al tempo pieno, pensiamo a ragazzi che non sono lasciati soli a casa, per esempio, perché a volte le famiglie lavorano e non li possono seguire, vuol dire mettersi a tavolino. Capisco che con uno slogan non si contiene tutta questa marea di concetti, di misure, però chi aspira a governare il paese, a darsi anche una veste di statista in questo caso, dovrebbe guardare a un periodo un pochino più lungo. Stamattina, pensando alla giornata di oggi, e chiudo, mi veniva in mente una frase di Don Milani, molto citato, quest'anno sono 100 anni, non dovrebbe essere citato solo per il centenario della sua nascita ovviamente, ma c'è la frase per cui se si perdono i ragazzi difficili, la scuola non è più scuola ma è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Quindi di fronte a questi dati di emergenza educativa dobbiamo uscire dalle chiacchiere da bar sport. Dovremmo appunto...
sarebbe importante. Professor Moreno, senta, lei, ci siamo sentiti stamattina prima della diretta, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, mi raccontava che non più tardi di ieri ha fatto un corso per tutti quegli insegnanti che si preparano ad andare nelle scuole difficili, no? Mi dice che cosa ripete loro, che cosa consiglia, come li prepara?
Intanto volevo dire che questa è un'iniziativa di un'associazione, un'organizzazione che si chiama Teach for Italy, che praticamente assiste gli insegnanti che intendono andare in zone difficili facendogli una formazione iniziale e una consulenza strada facendo. Io sono stato chiamato, diciamo, a partecipare a questa formazione iniziale. Quello che gli ho detto, ci sono state anche delle domande poi di questi insegnanti giovani in generale, è che il punto fondamentale è che noi dobbiamo ritornare ai fondamenti della relazione educativa. Il fondamento della relazione educativa è che noi abbiamo in senso simbolico una delega dalle famiglie, anche dalle peggiori famiglie, anche dalle famiglie sfasciate, a lavorare sull'educazione dei figli. E l'educazione è innanzitutto una relazione umana, Poi ci stanno le discipline scolastiche, ci sta tutto il resto, però è una relazione umana. E quindi il punto fondamentale è quello di riuscire a stabilire una relazione umana, cioè avere per esempio delle attività la mattina, il semplice fatto che io chieda: ragazzi, ma oggi come state? Siete agitati, siete tranquilli, siete addolorati, eccetera. Questa è già una cosa praticamente rivoluzionaria, che non costa niente, costa 5 minuti, ma non viene fatta perché non rientra proprio nell'impostazione della scuola. Quindi questa è la prima cosa che dico, cioè cercate di lasciar perdere questi dibattiti di allarmismo, eccetera, eccetera. La seconda cosa è che di fronte alla violenza, anche alle rotture gravi che vengono da parte dei ragazzi, la cosa peggiore è la reazione di panico degli adulti, cioè esattamente quello che sta succedendo in questo momento. Cioè in questo momento giornali, televisioni, esperti, controesperti, eccetera, stanno tutti parlando di come esorcizzare il pericolo della violenza dei ragazzi. E questo non va bene, perché stiamo dando, proprio nel momento in cui qualcuno ritiene che sta mostrando i muscoli, non sta mostrando i muscoli, sta mostrando la sua debolezza, sta dimostrando che non sa che pesci prendere, sta dimostrando che non riesce a capire nulla, e quindi l'unica cosa che fa è rinchiudere. Noi siamo pieni di genitori che si ricordano i tempi antichi in cui i ragazzi venivano chiusi nel riformatorio. E quindi a Napoli ci sta l'espressione "inchiurola". Ecco, i genitori vengono a noi e dicono: "Ma chiuditela". Adesso noi in questi giorni abbiamo le telefonate dei ragazzi che ci dicono: "Quando cominciate il lavoro, che non ce la facciamo più a stare a casa con i nostri genitori". Poi abbiamo le telefonate dei genitori che ci dicono: "Ma quando è che chiamate questi ragazzi, che non li sopportiamo più". Allora, in una situazione di questo genere, che devo dire al genitore che mi fa questo discorso, o al ragazzo che mi fa questo discorso? Io stabilisco una relazione in collaborazione, aiuto il genitore a gestire questa situazione e aiuto il ragazzo a gestire il genitore quando esagera. Quindi quello che noi dobbiamo capire è che la partita in gioco non è la violenza, il crimine, le sparatorie, le uccisioni, eccetera. La partita in gioco è: ma noi con i nostri figli ci vogliamo parlare oppure no? Punto. Poi ci sta quello che a Piazza Municipio ha fatto quello che ha fatto, quelli che a Palermo hanno fatto quello che hanno fatto, quelli che a Caivano hanno fatto quello che hanno fatto, ma il punto fondamentale è che noi, generalmente parlando, non ci occupiamo a sufficienza dei nostri figli. Io mi occupo dei miei figli, non dei figli miei biologici, dei miei figli, quelli del mio quartiere, della mia città, eccetera, perché penso che questo è il dovere umano fondamentale, se no che senso ha la nostra esistenza? Perché viviamo? Se non per lasciare ai giovani qualche cosa, non dico di meglio, ma almeno non peggio di quello che
assolutamente. Senta, professor Moreno, con una battuta: lo sa che a Venezia gli attori più applauditi sono stati i protagonisti di Mare Fuori? È sorpreso?
Ma no. Diciamo, noi facciamo pure noi teatro, film, documentari, eccetera. Il punto è che attraverso queste cose comunque i ragazzi prendono la parola, comunque si sentono attribuito un ruolo e un'importanza, per cui adesso io Mare Fuori, qualcuno mi ha raccontato qualche cosa, ma non so come funziona, però certamente noi facciamo degli spettacoli in cui i ragazzi vanno in scena e ricevono gli applausi. Questa cosa già di per sé significa aver cambiato
un passo avanti, certo, è chiaro. Professor Moreno, la interrompo qui, grazie per essere stato con noi, ci risentiremo nelle prossime settimane, tanto ci sarà sicuramente l'occasione. Arrivederci. Onorevole Manzi, non so se vuole aggiungere qualcosa alle parole del professor Moreno. Le leggo intanto il messaggio di Bruno, che dice: vorrei esprimere la mia contrarietà in merito alle proposte del governo per quanto riguarda la sicurezza nelle aree fortemente abitate e degradate. La proposta di Salvini di mandare in galera i genitori dei figli che non vanno a scuola dimostra la poca, se non nulla, visione della realtà quotidiana che certe famiglie sono costrette ad affrontare. Ci vogliono più asili, più tempo prolungato nelle scuole, più palestre e più solidarietà verso queste persone.
dice, no, insomma,
beh, riprendeva quello che era il suo discorso
che,
di prima.
Che ci siamo detti, appunto. Purtroppo non lo vediamo solo nell'ambito educativo, quella che è una strategia solo penalistica del governo. Si pensa che la norma penale sia in grado automaticamente di risolvere ogni problema. Appunto, si dà in pasto una rassicurazione momentanea, perché poi lo sappiamo, appunto, che la norma penale da sola non risolve, proprio perché il binomio è quello della prevenzione prima ancora della sanzione, quindi evitare che si incorra nella sanzione. E poi nei primi giorni in cui si iniziava a parlare di questo decreto si parlava di multe anche, ma di fronte a delle famiglie che sono incapienti, anche solo la strategia della multa, della sanzione pecuniaria, può avere un effetto se non si ha la consapevolezza del valore effettivo della scuola. Mentre il professore parlava, mi veniva in mente che quando si parlava prima di educazione all'affettività, ci vorrebbe un'educazione a coinvolgere in questi percorsi anche le stesse famiglie, anche gli stessi genitori, un'educazione, anche un affiancamento alla genitorialità in questo caso, nell'essere consapevole del ruolo che si ha, e non vuole essere un giudizio di valore tra buoni e cattivi, però forse c'è bisogno anche di questo, perché di famiglia si fa un gran parlare a livello mediatico, però poi non basta limitarsi a parlare e dire che dobbiamo fare più figli. Bisogna mettere in campo delle azioni perché questo avvenga, e anche delle azioni non solo materiali, mi verrebbe da dire, sentendo il racconto del professore, ma proprio di reale affiancamento comunitario in questo caso, ed empatico anche rispetto alle famiglie.
Le leggo un altro messaggio. Laura in Cantalupo, buongiorno, vorrei chiedere all'onorevole Manzi se e come sia possibile impedire la chiusura di tante scuole. Grazie mille, perché poi c'è anche questo problema.
C'è un tema molto serio che è quello del dimensionamento scolastico, quello a cui facevo cenno poco fa. Sembra un po' una frase, una norma inserita nella legge di bilancio, in realtà il governo sostiene era un obiettivo di PNRR, ma il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non impegnava il governo a chiudere le scuole. Si dovrebbe tener conto, tra l'altro c'è un tema più generale che è quello della denatalità, non per buttare la palla in tribuna, ma forse appunto anziché limitarsi solo a togliere per ricavare risorse, quindi una misura quasi più ragionieristica che di merito, si dovrebbe appunto magari impostare una strategia che affronti la denatalità e affronti la sfida che la denatalità a scuola anche pone, quindi magari classi con un minor numero di alunni, perché è quello l'altro tema ovviamente che comporta, vuol dire investimenti nelle aree interne, perché spesso lo spopolamento e la chiusura delle scuole, il non raggiungere il numero minimo di sezioni riguarda in base alla legge anche le aree più svantaggiate, come le aree a rischio spopolamento in questo caso. Ecco che dalla propaganda appunto si passa alla realtà. Noi avevamo proposto anche dei parametri differenti in legge di bilancio rispetto al dimensionamento, che tenessero anche conto non solo numerici differenti, ma tenessero conto anche della specificità dei territori in cui queste misure andavano a impattare, anche di disagio. Abbiamo parlato proprio di disagio in questo caso dei territori. Non sono stati approvati quegli emendamenti, ma secondo me c'è ancora la necessità, e viene dalle comunità istituzionali, dalle regioni, una contrarietà anche di centrodestra rispetto a questa misura. Magari basterebbe sedersi insomma, e ascoltare, non soltanto imporre dall'alto.
Assolutamente. Pensavo a quello che oggi scrive in un bellissimo commento, fra l'altro su Repubblica, Isaia Sales, la risposta che non risolve. Questo è il titolo che accompagna la sua riflessione. Isaia Sales dice in sostanza: occorre una radicalità di idee, di risorse e di strumenti, una fortissima collaborazione tra strutture pubbliche e private, un comune sentire tra governo nazionale e governi locali. Insomma, guardare la cronaca, però, insomma, tutto questo sembrerebbe ancora lontano, no? dal concretizzarsi, onorevole Manzi.
Se qualcosa non si è, se assistiamo anche a questo fenomeno, ci sono tanti esempi positivi e virtuosi nel territorio nazionale, anche di collaborazione tra le amministrazioni locali, le realtà associative, quindi è sbagliato anche
generalizzare,
fare una distinzione manichea. L'obiettivo è ovvio che questi non siano solo delle realtà episodiche o a macchia di leopardo. Quando io parlavo prima dei patti educativi di comunità, quindi da stringere proprio tra la scuola e le comunità, c'è una proposta di legge che è in discussione, tra l'altro, del Partito Democratico al Senato, con Cecilia D'Elia relatrice, a prima firma della senatrice Simona Malpezzi, che chiede questo, chiede che si istituisca un fondo per la valorizzazione e la realizzazione delle comunità educanti e dei patti educativi di comunità, perché ovvio è l'unico modo per impostare una strategia nazionale che non sia limitata solo a singoli interventi. Lo stesso decreto Caivano concentra le risorse, quella misura di Agenda Sud di cui si è a lungo parlato, su alcune scuole e in alcune regioni d'Italia per un biennio. Un biennio temo che non basterà, per quanto nessuno si rifiuta ovviamente, contrario in modo pregiudiziale a questo, però serve una strategia più lunga e un piano soprattutto di investimenti di respiro più ampio, in questo caso anche temporale.
Siamo in chiusura, sono le 13.32, vorrei guardare alla prossima settimana. Il 14 settembre il Partito Democratico, lei la mattina presenterà alcune proposte che riguardano il pianeta infanzia, me le puoi illustrare velocemente perché abbiamo ancora poco tempo a disposizione?
In realtà sarà una grande occasione in cui non sarà il Partito Democratico a intervenire ma ad ascoltare, perché sarà un seminario che coinvolgerà quasi una sorta di stati generali intorno ai nidi e ai servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni.
Sì.
Ci saranno amministratori locali, ci saranno tante realtà associative che lavorano, penso ad Alleanza per l'Infanzia, penso a Save the Children, anche ActionAid, tante realtà che lavorano in questo settore, che condivideranno con noi proprio per ridare, per rimettere questo tema al centro dell'agenda politica del paese. Se ne è parlato con il PNRR, ma non basta solo costruirli nuovi asili, e già quello sarebbe importante in certi contesti anche nazionali di diseguaglianza. Bisogna pensare alla gestione, bisogna pensare al tema della progressiva gratuità, anche perché c'è un tema di costi anche che le famiglie sostengono rispetto a quel tipo di servizi, e quindi ad implementare le risorse su questo. Governo Meloni nella sua prima legge di bilancio ha ridotto quello che è il fondo di investimento per il sistema integrato da 0 a 6 anni, che quindi coinvolge anche i nidi e coinvolge anche le amministrazioni locali. In questo caso noi lo vogliamo rilanciare, e sarà con noi anche la nostra segretaria nazionale Elly Schlein, che ascolterà e parteciperà a questo bello intenso momento anche di confronto.
Il prossimo 14 settembre tutto questo. Onorevole Manzi, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e buon anno scolastico.
grazie.
Ci risentiremo presto. Io ringrazio anche Mario Compagnone, anche quest'oggi impegnato alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming, tutti voi all'ascolto, da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e buon ascolto.